Buonasera a tutti, oggi giovedì 23 novembre 2017 alle ore 20:38 si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltria. Cedo la parola alla dottoressa Calignano per l'appello.
Grazie. Allora, Zanchini Stefano, Vannoni Elena, Pandolfi Fabio, Rinaldi Luca, Cantori Lorenzo, Alessia Angelica, Guidi Federica, Toni Morena, Angelini Elisa, Berardi Gabriele, Sebastiani Mirko, Baldinini Ivana e Barbieri Bianca. Perfetto.
Dichiaro valida la seduta, nomino scrutatori i consiglieri Guidi, Alessi e Sebastiani. Procediamo all'analisi dei punti all'ordine del giorno. Punto primo, la proposta numero 44 prevede l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 3 novembre 2017. Cedo nuovamente la parola al segretario per la lettura.
Allora, sì, stiamo parlando della delibera numero 40, approvazione verbali seduta precedente del 28 settembre 2017 e la numero 41, rinegoziazione mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della circolare 1289 del 9 ottobre 2017.
Procediamo a votazione, votazione palese. Voti favorevoli, unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Punto 2, la proposta numero 45 prevede le interpellanze presentate dal gruppo consigliare di direzione Futuro Nuova Feltria in merito a punto 1, ex Fornace Alan, 2, centri estivi al mare, 3, circolazione auto in via Garibaldi, 4, cartello Ponte Molino Baffoni, 5, manufatto a servizio del campo da tennis, 6, di servizio UBI Banca, 7, sanzioni parcometri. Procederemo con la lettura da parte del gruppo Direzione Futuro, ad esclusione della punto F di servizio UBI Banca, perché essendosi trasformato in ordine del giorno discuteremo al punto successivo. Cedo la parola al capogruppo e ai consiglieri per la lettura.
Baldinini, i sottoscritti Gabriele Berardi eccetera appartenenti al gruppo consigliare Direzione Futuro Nuova Feltria, premesso che nel febbraio 2012 il capannone dell'ex fornace Alan nella frazione di Secchiano è completamente crollato sotto il peso dell'eccezionale nevicata abbattutasi in alta Valmarecchia. La copertura del manufatto risultava essere composta in quantità elevata di Eternit. A seguito di sopralluoghi da parte delle autorità competenti veniva emessa apposita ordinanza che obbligava la proprietà allo smaltimento dell'Eternit, altamente pericoloso per la salute dei cittadini. Dopodiché la proprietà incaricava una ditta specializzata che provvedeva a trattare e imballare il materiale per poi avviarlo allo smaltimento. Considerato che sono trascorsi più di 5 anni dall'evento, risultano sull'area ancora presenti tutti i manufatti demoliti. Qualora i sacchi contenenti l'Eternit fossero ancora ammassati sul piazzale, risulterebbero danneggiati dal tempo trascorso e dalle intemperie di 5 inverni passati. Non si conosce la durata del trattamento effettuato al momento dell'evento e la sua validità. Tenuto conto che quanto riportato è frutto di una visuale a distanza data alla proprietà privata e quindi potrebbe essere superata, ma rappresenta per i cittadini della frazione motivo di forti preoccupazioni per la propria incolumità, trattandosi di grossi quantitativi. Tutto ciò premesso, chiedono al sindaco, in quanto responsabile della salute della comunità, se ha proceduto a verificare, attraverso i servizi a ciò competenti, se nel materiale presente sull'area sia ancora presente l'Eternit e, in caso positivo, in quali condizioni versino effettivamente i sacchi accatastati, se il trattamento risulti essere ancora valido e quali siano i tempi di smaltimento del materiale, rassicurando così i secchianesi sulle reali condizioni di salubrità dell'area.
Parola all'assessore Toni.
Toni. Allora, in merito a questa interpellanza faccio presente che effettivamente tutto quello che è stato scritto corrisponde al vero, in quanto nel 2012 appunto è crollato il tetto e nello stesso anno l'Alan, tramite un suo incaricato, la Dexa, aveva provveduto a depositare, a presentare all'ASL il piano per lo smaltimento dell'amianto, dandone poi comunicazione al comune. Nel frattempo, e questa è una notizia che abbiamo avuto durante il sopralluogo, che è avvenuto, se non erro, in data 10 novembre, la società Dexa è fallita. E cos'è successo? Che praticamente nel frattempo l'amianto era stato raccolto ed effettivamente era stato in parte smaltito, in parte era rimasto sulla proprietà. Poi la società è fallita la Dexa. E cosa è successo? Che dei creditori, questo ovviamente dalle informazioni che noi abbiamo avuto dalla nuova proprietà, i Monti SRL, l'area è stata sottoposta a sequestro da parte dei creditori della Dexa, che presumibilmente pensavano che ci fosse del materiale che potesse appartenere alla stessa. Quindi l'area è stata dissequestrata nel mese di, credo, aprile o comunque maggio 2017, e successivamente la nuova società, la nuova proprietà, i Monti, hanno provveduto a dare incarico e comunque in buona sostanza abbiamo saputo proprio con una lettera ricevuta, non voglio dire oggi, forse ieri, io l'ho ricevuta oggi, che la CSE Service, una società di bonifica, ha inviato la notifica all'ASL di Rimini, con la quale comunica l'esecuzione dei lavori che comporteranno appunto lo smaltimento delle lastre che sono depositate, e questo avverrà il 4 dicembre, quindi in tale data il materiale presente non verrà smaltito.
Sì, Baldinini, sì, allora le preoccupazioni che mi giungevano da più parti risultano essere effettivamente vere, appunto riportavano che il materiale era ancora presente sull'area e che non era stato smaltito. Anche perché il fissaggio, per quanto ci risulta, ma non siamo dei tecnici, parlava di fissaggio di spore che aveva una validità molto molto limitata, quindi un anno circa. Essendo passati 5 anni, effettivamente la cosa preoccupava molto. Questa ci rassicura, il 4 dicembre verificheremo che venga fatto, che non ci siano ulteriori difficoltà o spostamenti, perché sono comunque rappresenta una forte preoccupazione per i secchianesi. Grazie.
Vi dichiarate soddisfatti quindi della risposta?
Sono soddisfatta e nel momento in cui, naturalmente, della risposta dell'assessore, sì, che ringrazio, sarò soddisfatta quando vedrò effettivamente che verrà rimosso.
Perfetto, procediamo a questo punto alla lettura dell'interpellanza riguardante i centri estivi al mare. Cedo nuovamente la parola al gruppo Direzione Futuro.
Baldinini. I sottoscritti appartenenti al gruppo consigliare Direzione Futuro, premesso che da molti anni il comune di Nova Feltri, assieme agli altri comuni dell'Alta Valmarecchia, aderisce al progetto denominato Centri Estivi al Mare, inserito all'interno del piano della non autosufficienza. Il progetto consente di far trascorrere 2 settimane ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, con lo scopo, oltre che ludico, di beneficiare di un periodo di mare e supportare le famiglie che durante il periodo estivo, per motivi lavorativi o economici, non possono accompagnare i propri figli in riviera. I centri estivi al mare sono sempre stati molto apprezzati, coniugando divertimento, socializzazione, autonomia e responsabilità in un ambiente adatto e conforme alle esigenze dei bambini, in gruppi coordinati da educatori esperti preparati. Inoltre hanno rappresentato momenti di aggregazione con ragazzi di altri comuni e con azioni finalizzate anche ad aiutare le famiglie, grazie alla compartecipazione del comune di 80 euro a ragazzo, difficilmente riscontrabili in altre realtà. Fino al 2016 la partecipazione a questi centri era numerosa, tanto che venivano utilizzati 3 pullman ed il soggiorno veniva suddiviso in 2 turni, dall'ultima settimana di giugno fino alla 3 di luglio. Considerato che nell'estate del 2017 risultano aver partecipato ai campi solari 32 ragazzi in totale su un unico turno, riempiendo poco più della metà di un pullman, è stata completamente abolita la compartecipazione di 80 euro a famiglia e questo ha provocato inevitabilmente il crollo delle richieste, venendo a mancare l'elemento di sostegno che permetteva alle famiglie più in difficoltà di aderire al progetto, chiedono al sindaco e all'assessore competente se intendono adoperarsi affinché venga ripristinato il supporto con la compartecipazione dell'amministrazione per il rilancio dei centri estivi, considerato che soprattutto per le frazioni risulta difficile accedere ai centri estivi organizzati sul territorio, fra l'altro a costi decisamente più alti e con grosse difficoltà per il trasporto degli stessi ragazzi.
Parola al vice sindaco Vannoni per la risposta.
Sì, allora, dunque, faccio una serie di precisazioni che mi sono comunque andata a cercare in merito alle cose dette nella premessa. Allora, diciamo che la prima osservazione che faccio è questo già riferito al nome, dove si dice che il progetto si chiama Centro Estivi al Mare, inserito all'interno del piano della non autosufficienza. Perché è vero che il progetto si chiama Centro Estivo al Mare, ma non è inserito nel piano della non autosufficienza, che fa una certa differenza a livello sostanziale, perché il piano della non autosufficienza sono poi i fondi che noi abbiamo a disposizione per fare tutta una serie di progetti e i centri estivi non sono contemplati tra questi. Tant'è vero che il costo è comunque stato assorbito e sostenuto dalle famiglie e in parte, quando c'era il contributo, come è stato detto, da questo contributo. Però ecco, sono andata a rivedere un po' anche i numeri, perché qui si parla, diciamo che un po' il senso della interrogazione è quello di far notare come questi 80 euro siano stati decisivi sul crollo delle iscrizioni, quando invece i dati sono poi questi. Allora, nel 2014 avevamo iscritti 51 ragazzi e allora il contributo il comune ci metteva 80 euro e gli altri 140 le famiglie. Nel 2015 i ragazzi iscritti erano 56, il contributo sempre di 80 euro e le famiglie invece mettevano 160 euro. E nel 2016, dove si prevedeva un costo sul bilancio, erano stati previsti 60 ragazzi, ma già nel 2016, quindi con la precedente amministrazione, dove appunto l'assessore era Livana, quindi Livana si ricorderà, realmente poi i ragazzi che parteciparono ai centri estivi furono soltanto 41. Con già allora, quindi nel 2016, e quindi il contributo era ancora previsto e c'erano sempre 160 euro a famiglia, nonostante appunto il contributo fosse previsto, dal 2015 al 2016, quindi ricordo nell'anno ancora dove era l'assessore Livana Baldinini, e i ragazzini comunque previsti 60, ma in realtà se ne iscrissero soltanto 41. E quindi il contributo che poi alla fine fu previsto dal comune per sostenere questa quota era un contributo che valeva sul bilancio per 3.280 euro. Allora, nel 2017 diciamo che c'è stata. Ecco, un'altra cosa che devo dire è questo. Allora, la modalità con cui venivano realizzati, forse anche da questo un po' l'ex assessore si può essere sbagliata, perché la modalità era quella di fare riferimento all'Unione dei Comuni per poter organizzare il servizio, cioè in qualche modo l'Unione dei Comuni negli ultimi anni raccoglieva le proposte, che allora c'era solo la Service Web che comunque faceva proposte perché era l'unica che faceva le colonie, e quindi a livello di unione si organizzavano le raccolte di iscrizioni, perché poi bisogna ricordare che era un servizio che veniva dato all'interno di una vallata e quindi non faceva riferimento soltanto a Nova Feltre. E quest'anno però cos'è successo? È successo che sono pervenute più domande e anche delle osservazioni, perché qualcuno ha fatto presente come mai si facesse riferimento solo alla Service Web ma non ad altre agenzie che sul territorio c'erano. Per la precisione sono arrivate, a parte la proposta della Service Web che poi aveva già declinato nel 2016 ad Argilia, quindi diciamo che i dati e i documenti li trovate intestati ad Argilia, Però ne è arrivata un'altra proposta che si chiamava Ragazzi Cinema da Bilarige Marina e un altro centro sportivo di Cervia, Pinarella di Cervia. Solo che l'Unione dei Comuni non aveva delegata la funzione per poter poi svolgere questo servizio. Quindi, cosa è stato fatto? Abbiamo lasciato al libero mercato la scelta della, di quale centro estivo fare. Tant'è vero che a giugno abbiamo fatto una riunione dove abbiamo fatto incontrare domande e offerta. Abbiamo invitato qui in teatro per tutta la vallata tutto ciò che c'era sul territorio, la Valmar, queste tre, diciamo, dopo nel frattempo una si era ritirata perché aveva capito che non era più conveniente la proposta che aveva fatto perché non aveva considerato il trasporto, quella di Bilarige Marina. Però le altre due agenzie erano comunque venute in teatro, avevano presentato la loro proposta alle famiglie e ai genitori. Così come Tana Libera Tutti, così come l'esperienza di Avis, quindi queste anche c'era anche un'esperienza legata, adesso non ricordo il nome, comunque legata a Pennabilli, legata all'esperienza poi del parco, e tutti quanti si sono presentati. E quindi le famiglie hanno potuto scegliere, a seconda di quello che era il servizio, dei servizi che ci potevano essere sul territorio, l'offerta che sembrava più interessante. E quindi noi abbiamo fatto un mero esercizio di mettere in contatto le famiglie con quelle che erano le agenzie comunque che servivano, che organizzavano dei centri estivi. Allora, gli iscritti effettivamente per i campi solari quest'anno sono stati solo da Nova Feltra, come diceva Livana, questi 32 e in sostanza una quarantina comunque da tutta la valle, no? So per certo che da Maiolo, Pennabilli, Sant'Agata non è venuto nessuno, nonostante appunto alcuni comuni comunque prevedano il contributo, Talamello qualcuno, San Leo, che era l'altra grossa componente che insieme a Nova Feltra riempiva le corriere, non ha portato, cioè aveva pochissimi iscritti, mentre per esempio San Leo fa un servizio di trasporto che so insomma indirizzarsi su Tana Libera Tutti perché insomma i genitori hanno probabilmente scelto quel tipo di centro estivo. Questo fa un po' la differenza, Ivana, nel senso che la partecipazione a questi tre pullman che dicevi tu non li riempiva Nova Feltra, li riempiva diciamo una valle, quindi chiaramente i ragazzini potevano iscriversi in due turni. C'era un primo e un secondo turno di due settimane, però mancando anche ragazzi da altri comuni, chiaramente i numeri sono questi. Volendo sempre stare sui numeri, in fondo nel 2015 siamo passati da 56 a 41, quindi c'è stato già un decremento importante del numero degli iscritti nell'anno in cui c'eri tu e c'era il contributo. E diciamo che in proporzione la stessa diminuzione è avvenuta nell'anno successivo. E secondo me le spiegazioni possono essere molteplici, non solo quelle del contributo così come legge la vostra interrogazione. Innanzitutto sicuramente sono anni questi un po' più difficili certamente, no? Per le famiglie, per cui magari la famiglia in generale fa altre scelte, magari proprio non fa il centro estivo, non che non fa il mare, probabilmente non fa neanche il centro estivo. Però è anche vero che rispetto agli anni in cui solo quell'esperienza lì c'era e quindi partivano corriere dal territorio per andare a Rimini, perché magari anche tutto il discorso, no, delle famiglie che lavoravano non riuscivano a far fare le vacanze ai figli, non so, parlo per esempio per la mia esperienza, quindi i miei genitori mi mandavano ai campi solari, è pur vero che al giorno d'oggi è fatica che ci siano famiglie che non fanno le ferie, che non portino comunque i ragazzini al mare e comunque ci sono sul territorio anche offerte molto interessanti, molto valide, che sono una valida alternativa all'unica possibilità che c'era negli anni Ottanta. Quindi queste secondo me sono le motivazioni al di là del contributo. Noi abbiamo comunque ci siamo interrogati sulla questione, siccome non ti nego che anche negli anni dell'opposizione io avevo comunque rilevato delle osservazioni che secondo me erano anche giuste, legate al fatto che il contributo fosse solo per chi andava ai centri estivi al mare, perché evidentemente si può pensare a un contributo per qualsiasi centro estivo, perché magari un genitore, non so, ha il figlio allergico alla sabbia, perché non deve avere il contributo per esempio per fare un centro estivo che sia invece in campagna, perché non dobbiamo poi sostenere esperienze che magari sono nel nostro territorio. Ora, noi quest'anno il contributo non lo abbiamo previsto per nessuno, perché in questo periodo di passaggio comunque ci sembrava alla fine anche forse più equo, no? Tenere questo profilo uguale per tutti. E lo abbiamo comunque motivato, perché un genitore era comunque, l'aveva sollevato il giorno dell'assemblea che abbiamo fatto, e devo dire che diversi genitori hanno appreso e hanno dato ragione a questa visione, nel senso che probabilmente magari non erano i genitori che andavano al mare, quelli del mare sarebbero stati contenti del contributo, chiaramente, però come criterio di equità è sembrato più giusto. E quindi questa è stata la posizione dell'amministrazione, e questa è la motivazione per cui non c'è il contributo. Anche la gestione, come ti ho detto, è stata diversa rispetto appunto a quello che era il riferimento all'Unione dei Comuni, però ecco, secondo me, per rispondere, gli 80 euro non sono stati il discrimine che ha fatto sì che diminuisse il numero degli iscritti ai centri estivi.
Ballinini, no, su questo non sono d'accordo, e ti spiego perché. Non solo il contributo per molte famiglie era importante, e quando poi è nato naturalmente per agevolare le famiglie e perché i bambini effettivamente andassero al mare, quindi era legato non tanto per discriminare le associazioni del territorio, ma perché era un progetto con una certa finalità. Ma quello che è successo per il mancato contributo, quindi non più una titolarità da parte dell'amministrazione, ha fatto sì appunto che non ci fosse un bando di gara nemmeno da parte dell'amministrazione di Nova Feltria. Questo ha creato nei genitori, perlomeno quello che mi riportano molti genitori che sono rimasti molto scontenti, perché si sono trovati davanti a una scelta che non erano assolutamente preparati, di dover scegliere senza avere una precisa indicazione. Cioè, lo facevamo anche per le vacanze degli anziani, chiaramente si faceva tutti riferimento direttamente a un albergo, e quindi si faceva una scelta e poi tutti aderivano a quella. Mettere davanti a una scelta ognuno può andare dove vuole ha creato molta confusione nell'organizzazione, questo mi è stato riferito da più parti. Quindi il mancato contributo, ripeto, soprattutto per le famiglie più in difficoltà, perché una famiglia se in difficoltà non va né al mare e nemmeno va a tana libera, tutti, mi risulta questo, insomma, perlomeno le famiglie più in difficoltà, ma soprattutto la richiesta viene forte dalle frazioni, proprio perché le frazioni hanno anche il problema del trasporto, mentre San Leo fa un servizio di trasporto verso un'associazione che fa centri estivi al mare, Nova Feltre sulle frazioni non ha organizzato questo, ma aveva evidentemente optato per dare una mano e organizzare attraverso l'Unione. Quindi io di questa risposta non sono soddisfatta, perché mi auguravo, appunto, essendo un contributo molto limitato per un'amministrazione, che venisse incontro ai bisogni delle famiglie, soprattutto in difficoltà, e quelle che hanno meno possibilità, anche perché appunto erano previsti al massimo 60 bambini, che poi ci si sta dentro tranquillamente, però comunque sono 60 famiglie, insomma, o 40, o quelle che sono. Però, ripeto, questo calo, premesso che io nel 2016 al momento non c'ero più, però questo calo c'è stato, insomma. Questo ad aprile, quando abbiamo naturalmente deliberato ancora gli 80 euro, c'ero, però poi quando l'abbiamo organizzato non c'ero più. Però, ripeto, non sono soddisfatta, e mi auguravo una risposta che, ecco, ripristinasse questo contributo.
Lettura e interpellanza, circolazione auto in via Garibaldi.
Barbieri. Sottoscritti, sempre del gruppo, è aperto? Sì. Premesso che a seguito dei lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Garibaldi e alla delimitazione degli spazi destinati a posti auto con disco orario si è ridotta la larghezza della sede stradale destinata alla circolazione delle auto, che è stato rialzato il marciapiede opposto a quello attiguo agli stalli auto, che si sono già verificati da allora almeno due sinistri stradali, soprattutto in occasione dell'uscita dagli spazi destinati a parcheggio, che la circolazione a doppio senso di marcia è particolarmente difficile e pericolosa quando sulla strada transitano pullman di linea di Star Romagna, che costringono le auto provenienti in senso opposto a fermarsi e attendere il loro passaggio, che in base al decreto ministeriale 6792 del 2001 la dimensione degli stalli di sosta è di 1,2 m di lunghezza, con una larghezza del singolo stallo di 1,2 m, eccezionalmente di 1,80 m, che non appare rispettata. Tutto ciò premesso e considerato, chiedono al sindaco e alla giunta di comunicare se e quali interventi l'amministrazione ha valutato di adottare al fine di ridurre la situazione di pericolo della via Garibaldi, anche al fine di garantire la sicurezza delle manovre.
Parola al sindaco Zanchini.
Allora, noi con l'intervento che è stato fatto in via Garibaldi non abbiamo assolutamente ridotto la larghezza della carreggiata, ma voi ci chiedete se sia stata ridotta la larghezza della sede stradale con l'individuazione degli stalli. Direi proprio di no, perché quella è una via in cui da sempre, da quando io mi ricordo, hanno sempre parcheggiato le macchine. L'unica differenza è che sono stati regolamentati gli stalli con delle misure appropriate, mentre invece prima era tutto lasciato al buon senso degli automobilisti, buon senso non sempre presente. E anche il discorso dei due sinistri mi fa un po' sorridere, perché non capisco quale sia la differenza dall'uscire da un parcheggio ancorché delimitato da degli stalli oppure non delimitato da degli stalli, ma lasciamo perdere. Volendo ancora essere più comunque precisi, abbiamo verificato di nuovo la larghezza della sede stradale, che è di 5,50 centimetri, in altri punti effettivamente è più stretta di 5 centimetri e in altri punti addirittura di 10 centimetri. Però ribadisco, la misura della carreggiata è rimasta la stessa da tanti anni, dove le auto hanno da sempre parcheggiato in via Garibaldi. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato, o meglio abbiamo ricostruito in quella via un marciapiede a norma, della stessa larghezza di quello che era presente, un marciapiede sicuramente più alto, mettendo di fatto in sicurezza gli utenti deboli, gli anziani, i bimbi, le mamme, che con la carrozzina, che prima si vedevano spesso invadere il marciapiede dalle auto, e che di fatto poi il marciapiede che è stato distrutto con il passare degli anni. Il problema, se così lo vogliamo chiamare, si realizza nel momento in cui dovessero incrociarsi due pullman, ma di fatto non abbiamo mai avuto segnalazioni o mai ci hanno sollevato problemi gli autisti delle padane, ora Start Romagna, perché in concreto, con il buon senso, si è sempre esercitato in quel luogo un senso unico alternato, anche se non istituzionalizzato. Comunque noi stiamo vivendo una fase, come dire, sperimentale, come quella relativa ai parcheggi a pagamento, ai parcometri, fasi che potranno trovare miglioramenti quando finalmente toglieremo le corriere dal centro e a quel punto valuteremo se questo sarà sufficiente a rendere la viabilità di via Garibaldi più funzionale e sicura nei due sensi di marcia, o se sarà opportuno realizzare con appositi segnali un senso unico alternato, o trasformare alcuni stalli, quelli in cui la larghezza della sede stradale non raggiunge i 550 centimetri di legge, in posti per motociclette. Questo lo valuteremo nel tempo.
Barbieri. Non sono del tutto soddisfatta, perché la situazione al momento in cui si è data esecuzione alla ristrutturazione dei marciapiedi poteva essere facilmente prevedibile, perché forse al momento non avevate ancora pensato a regolarizzare anche dei parcom, dei